Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi. Bene, allora mi fa piacere, siete benvenuti, ritrovarci con molti di voi, trovarci con altri di voi a riprendere, iniziare, almeno per quello che riguarda il cammino biblico che propongo e che facciamo qui, che è un cammino che mi piace ricordare non tanto per contare gli anni, ma per dire che è qualcosa che credo ne valga la pena, sulla quale non soltanto io ma anche come gesuiti ci investiamo tempo e formazione, quello di leggere la parola di Dio, no? Cercando di commentarla, di comprenderla proprio nella ecco, nel desiderio, nell'intenzione di poter riappropriarci concretamente di quello che il Concilio Vaticano II indicava no, come via di un rinnovamento della Chiesa, e che anche San Giovanni Paolo II si auspicava per il cristiano del terzo millennio, cioè un cristiano con la Bibbia in mano. E allora, detto questo, ci serve la Bibbia, per cui noi abbiamo un po' di Bibbie lì a disposizione per chi non se la dimentica, non può portarla, eccetera. E chi la può portare la porti, perché bisogna guardare, bisogna anche annotare su un foglietto direttamente sulla Bibbia. Non si fa peccato a scrivere sulla Bibbia, mi piace sempre ricordarlo, e non è neanche peccato veniale, eccetera. Per cui se nell'approfondimento della parola ci sono delle cose che possono colpire, essere utili, allora, no, dato che uno dei nostri problemi è la dimenticanza, e non soltanto perché arriva l'età, e allora può essere utile scrivere. Una cosa tecnica per chi viene per le prime volte, allora noi mettiamo l'apriporta, per cui quando uno arriva un po' in ritardo, suona, si apre automaticamente il portone di qui, e quel portone noi lo teniamo appoggiato, non chiuso, in modo che la persona che arriva un po' in ritardo entra tranquillamente, non saluta, è dispensato, anche in questo non è una cosa, è dispensato, perché noi cominciamo e quindi non esistiamo sempre a salutare le persone, e trova posto e si siede. Allora, questo appunto per quanto riguarda qualche cosa di introduttivo. Ancora introduttivo è quello che appunto noi stasera riprendiamo, adesso lo dirò meglio, la nostra lettura di Geremia, e insieme come gesuiti, sapete che quest'anno padre Sergio, che in questi anni è stato sempre molto attivo, no, nella proposta sia biblica sia di vita spirituale, eccetera, e va a fare un periodo di formazione che tutti quanti noi facciamo prima degli ultimi voti, e lui, io sono contento per lui, un po' invidioso, va in Messico, noi andiamo fuori, andiamo all'estero, io sono stato in Cile anni fa e lui andrà in Messico e in pratica sarà fuori per tutto l'anno, cioè l'anno sociale, diciamo, rientrerà in maggio e quindi non ci sarà. Allora, quindi chi rimane fa quello che può, se volete accontentatevi, cioè, questo è un po'. Allora, per cui lì ci sono, abbiamo messo dei volantini, poi ve ne daremo anche altri, se saranno solo pochi, perché con padre Ciro invece una prima proposta sarà quella di offrire durante l'anno 3 domeniche di ritiro sulla misericordia, ci sembra di doveroso, ma è in senso proprio bello, sintonizzarci con il giubileo della misericordia, per cui proporremo delle giornate che faremo presso l'Oasi di San Francesco in via Gentile, dei Francescani, e quindi con una proposta biblica e poi delle indicazioni sulla preghiera e anche sulle indicazioni sulla confessione. oltre che poi io e Ciro saremo a disposizione per, in modo particolare, tutto il giorno per chi volesse confessarsi. E in più poi, già come spot pubblicitario, per la, nel periodo quaresimale, il venerdì, ma poi lo vedrete tutto su gesuitibari.it, cioè quest'anno, dato che padre Sergio che utilizza, cioè che sa usare anche padregesuitibari.it, allora quel sito rimane un po' congelato e funziona quello che in pratica era un po' il mio, che grazie a Dio ho un amico che lo fa lui, perché io non sono capace, e allora funziona gesuitibari.it, per cui troverete poi tutte le varie, e faremo degli incontri sulle opere di misericordia, spirituale e corporale, cercheremo di rileggere, no, questa tradizione antica della Chiesa, no, cercando di capire cosa può dire ancora per noi, no? E quindi saranno 9 incontri il venerdì sera, e poi vedremo, quindi poi vedremo. Stasera noi riprendiamo la lettura di Geremia, che abbiamo già cominciato l'anno passato. Io sono qui da 8 anni, 9 anni, lì a Giuseppina sono un po' le prime con cui abbiamo cominciato 8-9 anni fa, e abbiamo letto tanto dell'Antico Testamento. L'idea di fondo è quella che riscoprire la Bibbia non solo come cultura religiosa, ma come primo luogo dove si rivela il volto di Dio nell'annuncio ebraico-cristiano. E quando dico il primo, non dico l'unico, è il primo. E basta ricordare, no, quel famoso detto che tutti conosciamo, di Girolamo, che dice: l'ignoranza delle sante scritture e ignoranza di Cristo. Allora, noi siamo ignoranti, non colpevoli, in gran parte non colpevoli, cioè nel senso che non siamo stati formati, poi non ci mettiamo tempo, allora bisogna andare a confessare, ma nel senso che la Chiesa, che viene appunto, l'abbiamo detto tante volte, da secoli, alcuni secoli di inverno in cui la Bibbia era chiusa e bisognava avere il permesso del vescovo addirittura per poter leggere dei libri, il concilio è stata la primavera che ha rimesso in mano. Naturalmente siamo ancora abbastanza all'inizio, perché naturalmente vi dico che andando in giro, facendo delle letture bibliche, mi colpisce quelle rare volte dove la maggioranza delle persone viene a una lezione biblica portando la Bibbia. Non ce l'abbiamo ancora in testa, e che se ci pensate, appunto, è come andare a giocare a tennis senza portare la racchetta, no? Cioè, la Bibbia è quella da cominciare ad aprire, certamente aiutati. Allora c'è, in questo senso noi ci proponiamo come un servizio fraterno, in una condivisione fraterna amichevole, avendo avuto dei mezzi, una formazione eccetera eccetera, di qualcosa, no? Poter spezzare, aprire per entrare in questo mondo con l'idea di fondo, ecco questa qui, che volto di Dio le scritture ci narrano. E quindi, se noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di questo Dio, qual è il nostro volto? È una questione di volti, il volto di Dio e il volto nostro. E dall'altra parte noi diventiamo a immagine del Dio che adoriamo. Pensate, se il nostro Dio è il denaro, allora anche, no, psicologicamente, ma anche fisicamente, le persone diventano a immagine del Dio che adorano, danno un prezzo a tutto. Noi diventiamo a immagine del Dio che adoriamo. Allora il problema non è credere in un solo Dio, perché anche quelli dell'Isis credono in un Dio e sgozzano tanti innocenti. Noi cristiani l'abbiamo fatto nei secoli passati, ecco, ogni tanto si continua a farlo, ma che volto ha il vero Dio? E allora noi ce lo lasciamo raccontare da queste scritture, che sono il primo luogo, non l'unico, ma il primo. scritture che sono, ripeto sempre, parola di Dio in parole di uomini. Noi non abbiamo la parola di Dio cruda e pura, non so, non è giusto dire cruda, ma è pura al 100%, No, vale lo stesso principio dell'incarnazione, che noi comprendiamo così poco. Cioè un mistero di Dio che si è fatto carne, ha compiuto una dinamica di una parola, di un mistero di Dio che si è detta in parole di uomini. E quando si dice parole di uomini si dice sempre parole legate a una cultura, a un tempo, a una visione, che con tutti i limiti e le potenzialità di quel tempo, di quella visione, eccetera, eccetera. Allora, e dall'altra parte la parola non può non incontrarci nella nostra carne, per cui c'è un incarnarsi di questa parola, per cui noi cerchiamo di, e dobbiamo, interpretare, comprendere tutto l'umano per poter metterci in ascolto di quel mistero di Dio che nell'umano si dice. Allora, e questo nell'Antico e nel Nuovo Testamento, anzi, quanto più conosciamo l'Antico, tanto più conosciamo e apprezziamo il Nuovo. E credo che anche, già subito per entrare nel nostro tema di Geremia, allora noi abbiamo già fatto un cammino su Geremia, nel senso Geremia abbiamo fatto 6 incontri, sul sito ce ne sono 4, stasera andando a vedere mi sono reso conto che sono 4, ma io sono detto no, ne abbiamo fatti altri 2, e allora queste altre 2 registrazioni settimana prossima saranno sul sito, per cui avendo tempo, se avete tempo, se avete possibilità, vi invito ad andare ad ascoltarvele, perché stasera ridiciamo qualcosa, stasera naturalmente un incontro di di cucitura, no? Tra di unione con il cammino fatto prima, e rileggerò dei brani già letti, facciamo un po' una ripetizione per poi la prossima volta andare avanti un po' più decisamente. Io conto di avere ancora un altro paio di incontri su Geremia, dopodiché vi annuncio già che penso di dedicare diversi incontri, non 150, ai Salmi. Quindi poi alla fine ho pensato a varie cose, alla fine ho pensato ai Salmi, mi è venuto i Salmi e credo che possa essere anche per poterli conoscere, amare e pregare. I Salmi sono stati cibo del popolo di Dio per secoli, no? E quindi poterli leggere anche integralmente, no? Voi sapete che nei vari liturgie delle ore sono un po' tagliati, no? Perché naturalmente non bisogna scandalizzare le anime pie. Noi li leggeremo integralmente cercando di cogliere quello che possono dirci, anche con tutti gli scandali. Ecco, allora dicevo, capire Gesù anche proprio a partire dai profeti, che quello, lo sforzo che stiamo facendo, no? E fra i profeti, 2 anni fa ci eravamo fatti tutta una cavalcata lunghissima, ci abbiamo messo quasi un anno, vi ricordate per leggere Isaia, quest'anno vi ho graziato perché i 52 capitoli di Geremia non li facciamo tutti, abbiamo detto che facciamo delle letture tematiche e quindi, perché poi su molte cose no, l'autore un po' riprende tematiche fatte, per cui stiamo facendo alcune letture e poi dei tempi. E allora e ci fa bene un po' leggere appunto il linguaggio profetico perché non ne siamo abituati. Geremia passa pochissimo nella liturgia, per esempio il brano della chiamata, quello un po' più conosciuto, sono 2 o 3 i brani di Geremia che passano nella liturgia. Nella liturgia noi da una parte, ecco, abbiamo fatto un passo in avanti, perché molta più parola passa nella liturgia. Però non siamo arrivati ancora a quello che dovrebbe essere, no? Cioè che tutta la Bibbia passi nella liturgia. Uno dice, vabbè, ma i preti devono studiare. Ecco, invece di, no, di fare altre cose più o meno utili, forse meno che più, studino, perché non bastano i 5 anni di seminario, eccetera, ma devono studiare per fare, no, il loro compito. E allora, ecco, e i profeti. Allora andiamo subito, cominciamo a leggere, stasera riparto dal brano un po' più conosciuto, no? Quindi per, su questo brano provare a ridire qualcosa appunto dei profeti e in particolare di Geremia. Capitolo 1 di Geremia. Parole di Geremia, figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot, nel territorio di Beniamino. A lui fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno 13° del suo regno, e successivamente anche al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino alla fine dell'anno 11° di Sedecia, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè fino alla deportazione di Gerusalemme, avvenuta nel 5° di quell'anno. Allora vedete, il libro si apre con una serie di personaggi che ci indicano in qualche modo individuabili storicamente, al tempo di. A differenza di altri brani, di altri libri della scrittura, per esempio il libro della Genesi, e di altre figure, tipo appunto i patriarchi, nonostante che ci siano ancora alcuni biblisti che dicono, non sono tanti, ma che Abramo è esistito veramente, e la larga parte, io non sono un biblista, nel senso, ma vado in quella linea, sono, cioè, dell'idea che appunto siano dei prototipi, delle figure, e dall'altra parte aspetto, che dicono esistito veramente, aspetto delle prove archeologiche che al momento ancora non ne abbiamo. E quindi anche il tempo è molto difficilmente individuabile, difficilmente databile. Non ne parliamo poi dei primi 11 capitoli della Genesi. Sui primi 11 capitoli della Genesi spero che tutti noi siamo d'accordo nel dire che non sono dei racconti storici, che non c'era uno che è stato battezzato Adamo e la sua moglie Eva, ma sono delle figure, no? Dell'uomo di sempre, dall'inizio fino a noi. Sono dei racconti mitici, senza spaventarci di questa parola che non vuol dire leggendari, ma che vuol dire che tipologie di racconto, un genere letterario che vuole esprimere una verità di senso e di vita attraverso un racconto, attraverso dei simboli. Qui con i profeti invece siamo in tempi storici, che si possono molto più datare. Siamo nel VII secolo, alla fine del VII secolo, nel regno di Giuda, quello che rimane del regno che all'inizio era uno, stiamo parlando di Davide e Salomone intorno al 900-800 avanti Cristo, poi si divide nel regno del nord Israele, nel regno del sud Giuda, questi due regni entrano pure in guerra tra di loro. A un certo punto ci sarà questa guerra tiro-efraimita, chiamata così, nel senso che il regno del nord insieme al regno di Damasco si metterà, per quello Siro, andrà ad attaccare Gerusalemme, assedierà Gerusalemme e non la prenderà. Se volete, storie familiari, guerre tra fratelli, niente di nuovo sotto il sole. Quindi il regno del nord verrà distrutto qualche secolo prima del VII secolo, verrà distrutto in particolare nell'VIII secolo dagli Assiri, gli Assiri che poi a loro volta saranno distrutti dai Babilonesi, e quindi la grande potenza nel VII secolo è Babilonia. E quindi siamo negli ultimi re, gli ultimi re cui vengono nominati uno molto importante, che è Giosia, figlio di Amon, re di Giuda. E perché è importante Giosia? Perché Giosia tenta una riforma. Nella decadenza generale del regno, sociale, nei costumi, religiosa, tenta una riforma che va verso una centralizzazione del culto, cioè vengono vietati tutti gli altri santuari in giro per appunto la terra, di la terra di Israele, eccetera, e l'unico santuario rimane quello di Gerusalemme. Fra l'altro questo è anche il motivo per cui, sapete, ancora oggi di per sé i sacerdoti in Israele potrebbero essere nominati. Ma il problema qual è? Il problema è che essendo il Monte del Tempio, no, la Spianata, dove ci sono adesso le moschee, l'unico luogo dove dal tempo di Giosia si può celebrare un sacrificio e non c'è il Tempio, e allora sono disoccupati, non possono fare niente. Allora questo unificazione, questo tentativo che non è soltanto prego se volete e che non è soltanto appunto di una, è tutta una visione di riforma. Questa riforma, quindi in tempi in cui si vedono delle grandi problematiche, si tenta una riforma, e questa cosa interessante è che a partire da questo re, che però muore giovane, il re Giosia si mette in mezzo a una spedizione egiziana guidata dal faraone Necao, che deve attraversare Canaan per andare contro i babilonesi. Giosia con il suo piccolo esercito rispetto all'esercito egiziano, no, si mette in mezzo e Megiddo verrà ucciso. Allora è sconfitto. Allora questo creerà una grande crisi che porterà Giosia a correre a Gerusalemme, perché Giosia Geremia opera all'inizio nel nord, poi scenderà a Gerusalemme per dare una mano a questa riforma che con la morte di Giosia è in grande crisi. E la crisi però avrà un decorso tragico, perché i re che verranno dopo saranno dei re un po' fantoccio, messi su ora dagli egiziani, ora dai babilonesi. Questo piccolo regno era in mezzo alle due grandi potenze che appunto erano Babilonia e l'Egitto, fino alla fine che sarà la distruzione di Gerusalemme nel 587, una prima presa di Gerusalemme che non porterà alla distruzione intorno al 590, ma poi la definitiva distruzione nel 587. Allora, dire questo è importante perché il profeta ha a che fare con la storia concreta del popolo di Dio. La parola parla agli uomini. La parola parla agli uomini. Allora noi vedremo che Geremia, mi viene sempre Giosia, ma Geremia avrà delle parole politiche, criticherà le alleanze del re ora con l'Egitto, no, ora sotto Babilonia, delle scelte, entrerà. E attenzione, avrà delle parole e delle critiche molto forti rispetto all'ingiustizia sociale. Criticherà coloro che aspettano che passi la festa per poter tornare ai loro mercati con le bilance false. E uno dice, ma di questo uno deve interessarsi, no? Dice, alcuni direbbero, ma gli uomini di Dio dovrebbero interessarsi di cose spirituali. Sì, mica devono stare a interessarsi di quello che, no? Ecco, questo, chi pensa così non ha capito niente dell'incarnazione, né nel Dio di Gesù Cristo. E noi purtroppo a volte pensiamo così, e anche ci sono dei preti che pensano così, o dei laicisti che vogliono che, no, i cristiani si occupino solo di cose dello spirito. No, noi crediamo è un Dio che parla agli uomini, e quando parla agli uomini parla nella loro concretezza. E che c'è, se si parla di una vita umana che deve essere redenta e salvata, è tutta la vita umana, in tutte le sue dimensioni. Perché in tutte le nostre dimensioni si gioca la vita e la morte. Non c'è una dimensione che sia neutrale. E allora ecco questa parole di Geremia, no? Vedremo appunto. Ecco, subito un'altra cosa da un po' cancellare, sgombrare nella nostra testa alcuni luoghi comuni, che probabilmente l'abbiamo già fatto, ma solo ricordarlo, il profeta biblico non è l'indovino. Nel senso che noi normalmente, no, diciamo il profeta, quello fa il profeta, profetizzami numeri al Superenalotto, no? Cioè, dimmi, eccetera, già dice quello che accadrà. No, tra l'altro, ecco, mi piace ricordare padre Spidlich, che è in cielo, questo gesuita che è stato un grande professore di spiritualità orientale, un uomo di Dio. Lui diceva: ammesso e non concesso, che chiaroveggenti esistano, ammettiamo, non dobbiamo discutere. Una differenza tra un vero chiaroveggente e un profeta biblico è che se il chiaroveggente è vero, quello che dice accade. Il profeta biblico, quello che dice può anche non accadere. Perché il profeta biblico non è mandato da Dio a dire: guarda, tra 3 giorni accadrà questo. Sì, è mandato a dire a Dio tra 3 giorni, ma perché? Perché il popolo si renda conto, cambi strada, e quindi quello che è stato profetizzato non accada più. Ricordate Giona, no? Giona che viene mandato da Dio a Ninive a dire: 40 giorni e Ninive sarà distrutta, e Giona non ci vuole andare, è qui tutto un altro discorso, una volta leggeremo il libro di Giona, diciamo, e poi alla fine ci va. E cosa succede? Che paradossalmente, senza che neanche lui lo sperava, anche lui assolutamente non lo sperava, il re di Ninive, sentendo la predicazione di Giona, cosa fa? Si converte e invita tutto il popolo, no? A vestirsi di sacco, mettersi a cenere in testa, no? E allora che succede? Che quello che Dio aveva detto, no? Non accade, perché quello che Dio vuole è la salvezza, quello che Dio vuole è la salvezza. Lo vedremo e lo rivedremo. Un'altra cosa è che leggendo, avendo il coraggio anche di leggere questi testi, noi vedremo delle parole forti, in cui il profeta, oltre che chiama Israele e Gerusalemme con insulti molto pesanti, e utilizza delle parole forti che vogliono scuotere, no? A cui noi non siamo tanto abituati. No, perché per noi Gesù, tante volte in chiesa, sono quelle belle punto interrogativo, statue, no, dove c'ha tutti i capelli cotonati, no, c'è tutto perfetto, lo sguardo un po' leggermente uomo donna, è uomo, ma però dolce, e per cui noi abbiamo queste appunto immagini, no? Di un Gesù buono, di un Gesù eccetera, per cui sentendo queste parole dei profeti uno direbbe Antico Testamento. No, Antico Testamento. Noi siamo del Nuovo Testamento. Allora, oltre che dividerlo troppo, quasi ad cancellarlo, l'antico è eresia, per cui siamo tutti sulla soglia dell'eresia, meno male non bruciano più. No, ma come dire, intanto leggerlo più profondamente i Vangeli eccetera, ma Gesù riprende la linea profetica, dove il profeta esprime il pathos di Dio, cioè noi gli stiamo a cuore, noi gli stiamo a cuore. Dio non è indifferente al nostro male. Vedete, noi tante volte, no, rispetto alle situazioni di male, alle cose che sentiamo, e che in parte è vero, non possiamo farci niente, in parte. Dall'altra parte c'è il rischio che alcune volte in questo non poterci fare niente diventa una cosa generalizzata. Il mondo fa male, è così, no? E noi ci adattiamo, no? E non facciamo niente, anche quello che siamo chiamati a fare. Non quello che non possiamo fare, ma quello che siamo chiamati a fare. No, Dio non è indifferente al nostro male, noi gli stiamo a cuore. E vedete, l'unica cosa che può fare è parlarci. tra l'altro tenete conto che il fatto che lui ci parla e ci viene, ci rimanda sempre, è già un primo grande segno, no? Di uno che vuole avere a che fare con noi, e vedremo, spera che possiamo aprirci alla sua parola. Quando noi vogliamo cancellare una persona dalla nostra esistenza e pensiamo di non farlo col veleno, con la pistola, con altri mezzi, eccetera, più radicali, che però possono avere delle conseguenze, cosa facciamo? Non parliamo più, no? Gli togliamo la parola. È un modo per, no? Ammazzare una relazione. Allora il fatto che il Signore continua a parlarci dice appunto il fatto che lui ci vuol bene e non si rassegna al nostro male. Allora dietro queste parole si vede un amore appassionato. E allora dice il testo, versetto 4: mi fu rivolta questa parola del Signore. Vedete, parole di Geremia, no, che partono da un'accoglienza di una parola. Questo lo vedremo anche in altri passi. Il profeta, prima di essere, profeta, noi leggiamo i libri profetici, stiamo leggendo un profeta, non solo perché è interessante, ma perché in qualche modo ha a che fare con tutti noi. Cioè, per il battesimo noi siamo stati inseriti in un popolo regale, sacerdotale e profetico. Regale, sacerdotale e profetico. E allora comprendere di più i profeti e anche per capire di più Gesù. Ricordate che Gesù tante volte verrà, la gente lo prenderà, come reagirà la gente di fronte a Gesù? Dice: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. E ricordate che quando Gesù chiede ai suoi discepoli, la gente chi dice che io sia? Cosa dicono i discepoli? Geremia, no? Uno dei profeti, Giovanni Battista, risuscitato dai morti, uno dei profeti. Quindi allora questa dimensione profetica ha a che fare con la vita cristiana, con tutti noi. E allora, questa parola che viene rivolta, la parola di Dio che viene rivolta a Geremia. Il profeta è, prima di essere uomo della parola, è l'uomo dell'ascolto. È l'uomo dell'ascolto. È un uomo, ricordate Isaia anche, no? Il Signore mi ha aperto l'orecchio, perché io possa ascoltare. No, io posso ascoltare. Cioè, l'uomo di Dio è prima di tutto una persona che... allora, l'immagine non è bella, lo so, ma è efficace. Diventa un grande orecchio, non è bello come immaginario, ma vuol dire crescere in quella relazione con Dio e con gli altri che mi fa capace di accogliere una parola. E appunto, sapendo che l'ascolto è merce rara, anche fra i cristiani è merce rara. No, io mi domando tante volte su queste crociate, missioni in cui si gettano baldi giovani lì, no? Sulle spiagge, cioè quanto questi ragazzi, no? Sono cresciuti in una dimensione di ascolto, no? Però attenzione, di ascolto non solo della parola, cioè nel senso della parola e di un ascolto che diventa 360 gradi. Ascolto di se stessi, ascolto degli altri, no? Ascolto del mondo in cui uno vive. Allora, e fra l'altro diventare persone di ascolto rispetto a questa parola ricevuta significa anche, come dire, crescere di più nella vita. Diventare sempre più persone. Vedete, tante volte le patologie delle relazioni nelle nostre famiglie, o non solo nelle famiglie, ma anche nei luoghi di lavoro, cioè dove o si fa silenzio o si grida. Pensate, no? Chi mica si è capace di ascoltare e di parlare? Uno contro l'altro armati, no? presupponendo di avere da soli la parola di verità e che deve semplicemente uno imporre agli altri a fin di bene. Noi preti ne siamo immuni naturalmente da questa cosa. Ma e allora dice il Signore a Geremia: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Allora, questo brano che sto leggendo, che tutti conosciamo, viene chiamato appunto la vocazione di Geremia. E probabilmente questo brano è il racconto, anzi, senza probabilmente, è il racconto dell'esperienza che Geremia in qualche modo ha fatto della parola di Dio per lui e che a un certo punto ricorda e comunica. E allora vedete, e dice appunto: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce. Notate che fra l'altro il primo versetto e il secondo quasi si ripetono, questo è una tipica forma letteraria biblica, soprattutto antico testamentaria, che si chiama ripetizione duale. Cioè, la ripetizione duale significa che alla Bibbia piace dire e ridire. Pensate, Antico e Nuovo Testamento. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, dica Israele, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Questo è un salmo. No, vedete, quindi dire e ridire. Attenzione, dire e ridire che ha un senso, prima di tutto. Cioè, il senso qual è? Che se bisogna ridire, significa che la prima volta quello che è stato detto non è stato ascoltato. Però dall'altra parte c'è una fedeltà che ridice. E attenzione, ridice andando avanti, perché non è una semplice ripetizione. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Molto bello questo, no? Il passaggio in avanti. Allora, prima di formarti nel grembo materno, qui uno dice: ehi, ma sta vocazione è di quelle di serie A, perché uno dice: io invece ho fatto tanta fatica poi a capire se no, dovuto, eccetera, se sposarmi, farmi prete, ognuno no, nelle sue strade, poi i casini, eccetera. Questo invece, Dio gliel'aveva detto prima, no, di formarti. E fra l'altro anche Paolo, ricordate che riprenderà proprio Geremia dicendo: colui che mi scelse fin dal seno materno. Vabbè, uno dice: vabbè, Paolo, Geremia, dei big, cioè, e noi, no? E allora, intanto questa parola ci è stata tramandata nelle generazioni perché parla anche a noi. E vedete, qui ci dice qualcosa che è difficile da capire per tutti noi, ma che allo stesso tempo ci viene detta. Cioè, nel senso che noi ci siamo perché Dio ci ha voluti, prima di ogni volere. E noi sappiamo che noi siamo venuti alla vita e gli uomini vengono alla vita perché i genitori lo vogliono, perché non lo vogliono, perché non se l'aspettavano e uno è venuto fuori, perché a volte c'è stata una violenza, sappiamo come le cose sono complesse, no? Però qui allo stesso tempo ci viene detto che prima di questo, prima di ogni volere umano così complesso e complicato, c'è un volere di Dio. Dio che vuole la nostra vita, che ci chiama alla vita. Guardate, questo è importante, no? È importante, se riuscissimo a fare esperienza, a sentirlo più profondamente, credo che anche, forse lasceremo anche un po' più in pace i nostri genitori, no? Con tutto il loro bene e tutti i loro casini, perché poi, no? Tutti qua, mio padre, mia madre, no? Cioè, ok, mio padre, mia madre, sono, no? Delle persone con tutte le loro potenzialità e tutti i loro peccati, e io non sono migliore di loro. E allo stesso tempo, però, al di là di questo, passando attraverso questo, attraverso di loro, Dio mi ha chiamato alla vita. E vedete, mi ha conosciuto, ti ho conosciuto. Qui sembrerebbe che Geremia si lascia andare a una testimonianza in un ambito, no, un po' più affettivo, sapete, no, in tanti contesti poi si chiede, ecco, sentiamo la testimonianza della vocazione, allora quello ci parla, ci dice, no? E qui cioè quasi Cantico dei Cantici, no? Ti ho conosciuto, ti ho... Ora, il Cantico dei Cantici con Geremia non ha niente a che fare. Tra l'altro Geremia non era neanche sposato, a un certo punto lui non si sposerà, vedremo. E allora, piuttosto, il contesto in cui Geremia sta raccontando quello che gli è accaduto, piuttosto che un contesto da Cantico dei Cantici, è un'aula di tribunale. Questo Geremia l'ha vissuto, cioè quello di essere accusato e di essere imprigionato e contestato. E allora quel conosciuto lui non se l'è sentito risuonare dentro in termini affettivi, anche, ma non è quello. E chi in un'aula di tribunale riconosce l'altro come suo davanti ai suoi nemici, è come se Dio dicesse: questo è mio figlio, io lo riconosco e mi coinvolgo con tutte le conseguenze di questo. Allora, no, questo essere figli, noi siamo, ricordate che Paolo anche dirà, noi siamo figli adottivi. E attenzione, il riconoscimento di questo è sempre un esodo. Cioè, nel senso, è sempre una lotta che Dio ha fatto e sta facendo con tutti i faraoni che nel nostro cuore e fuori vogliono schiavizzarci. Vogliono schiavizzarci. Pensate, sicuramente la prassi, che ha delle sue ragioni, anche se ci si riflette, eccetera, di farci battezzare da piccoli, e farci poi, soprattutto nel nostro sud, percorrere spesso delle vie cristiane senza grossi sussulti e senza situazioni in cui ci domandano: ma tu vuoi essere cristiano o no? No? Fa sì che spesso delle vite cristiane, no? Uno fa tutti i sacramenti, si sposa in chiesa, frequenta la parrocchia, va tutto tranquillo, poi finirà, sarà seppellito, no? Farà il funerale in chiesa, ottimo. Tutti questi percorsi più o meno tranquilli non rischiano di non avere mai il discorso di dire: ma un momento, certo, sai che significa che sei stato battezzato? Cioè sei stato strappato alla morte, sei stato strappato alla logica di morte per la libertà, per la libertà. Allora è Dio che davanti ai nemici, no, dice: Geremia è il mio figlio, io l'ho strappato alla morte, io l'ho generato, l'ho liberato. E poi, ecco, di nuovo, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Anche questo è molto bello, no? Cioè qui riprende un po' l'immagine di prima, però poi va avanti: ti ho consacrato, no? Questo è l'anno della vita consacrata, che significa appunto la riflessione un po' su quella modalità di vita legata più o meno agli eremiti, alla vita cenobitica, eccetera. Però noi dobbiamo ricordare che la parola consacrato appartiene di diritto a ogni battezzato, perché consacrato non significa che tu entri fra i più bravi, no? Come dire, hai un titolo in più, ti puoi mettere un vestito particolare, ti puoi mettere delle medagliette, no, acquisti uno status, come chi fa i voti, acquista uno status. No, la parola consacrato significa essere messo col sacro, cioè strappato dalla morte per appartenere al Cristo. Strappato dalla morte. E questo avviene con il battesimo. Poi ci sono le come dire, specificazioni di questa consacrazione: chi nel matrimonio, chi nella vita religiosa, chi nel ministero, chi nella solitudine per gli altri, no? Ognuno poi trova le modalità sue, ma dell'unica consacrazione, ok? che quello è di essere stati strappati ai vari faraoni per appartenere a Dio e per poter con la propria vita significare quello che Dio è. E allora risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. È interessante che la prima parola di Geremia, la prima è ahimè. E che fra l'altro in qualche modo dice quello che tante volte che il popolo dirà in questo ahimè contro di lui e per le conseguenze che vivrà in questa storia sbagliata. E qui Geremia dice quello che in genere in ogni chiamata biblica la prima risposta dell'uomo è: Signore, hai sbagliato persona. Se ricordate Mosè, no? Che le tenterà tutte, no? E poi tirerà fuori quelle più che gli facevano vergogna, che all'inizio dirà: ma io vado, loro mi diranno qual è il tuo Dio, io che gli dico, eccetera, eccetera. E poi era balbuziente, ricordate Mosè, no? Era balbuziente, quindi aveva anche problemi a parlare, eccetera, eccetera. E alla fine le tenterà tutte, perché alla fine Mosè, dopo aver tirato fuori tutte le varie scuse e il Signore gliele aveva smontate, dirà: Signore, perdonami, mando un altro. Cioè, questa sarà la cosa. Perché il Signore, eccetera, eccetera. E cioè, anche qui, no? È come dire. Se il Signore lo chiama a parlare, innanzitutto lui dice appunto: io non so parlare perché sono giovane. Cioè non dice una difficoltà, se volete, limitrofa, cioè no? Vicina, cioè ho mal di schiena, no, non riesco a camminare. No, Signore, parole di Dio dette a Geremia per andare a parlare, e Geremia dice: non so parlare. E se parlare, ascoltare, e entrare in relazione attraverso la parola e la vita, è quasi come se Geremia dicesse: io non so vivere, non so vivere. Ci portiamo dentro la paura, ci portiamo dentro tutto il buio che spesso si fa presente nel nostro cuore per bloccare la vita. Attenzione, bloccare la vita non significa necessariamente farci uccidere, no, ma bloccare la vita è anche andare al minimo. Ricordate che Sant'Agostino diceva che peccare non è solo fare il male, ma è anche il bene diminuito. Cioè quella mancanza di bene che poteva esserci che però non c'è stata. Anche quelle male. Allora, ecco, questo, sono giovane, tra l'altro giovane, attenzione, qui non è in termini di età, ma in termini piuttosto di dipendenza interiore. Non sono libero. Non sono libero. Il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti ordinerò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Vedete, il Signore dice: non dire sei giovane, e non dice perché non è vero. No. Cioè, nel senso che il Signore non fa cerca di dire: ma no, non dire così. No, ci sono alcuni anche preti che a volte dicono: no, ma guarda, il tuo problema, l'unico problema qual è? È che non hai fiducia in te stesso. No? Perché se tu avessi fiducia in te stesso, scopri quante capacità tu hai, no? No, il Signore non fa quest'opera di pompaggio. Il Signore dice: cioè, ok, tu va perché io ti mando, tu prova a vivere perché io ti chiamo a vivere. Io ti chiamo a vivere. Guardate quel brano in Luca 5, dove della cosiddetta pesca miracolosa, no? Dove Pietro, cioè Gesù gli dice: va, prendi il largo. Pietro, dopo tutta la notte, che no? A un certo punto, e dopo che Pietro, dice: Signore, no? Abbiamo pescato tutta la notte, però sulla tua parola andremo, così, e trova molto di più di quello che Pietro stesso. Pietro cosa fa? Si butta ai piedi di Gesù, no? E dice: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. No? E il cioè, che innanzitutto è interessante, no? Perché uno dice, ma perché peccatore? Dove Gesù non aveva parlato di peccato, no? No, è Pietro che ha toccato con mano il suo peccato. Cioè il fatto di fidarsi non pienamente. Cioè di non crederci. Cioè magari essere, stare con Gesù, essere suo discepolo e non crederci. Si può essere persone che fanno atti religiosi e che magari tutte le domeniche vanno in chiesa e anche qualche volta in più, ma non ci credono. Non si affida. E allora lui sente, no? Questa, e quindi dice allo stesso Gesù, dice Gesù, non avere a che fare con me, allontanati da me, cioè non avere a che fare con me perché il mio cuore è piccolo, perché ci perderai se tu, no? E Gesù cosa gli dice? Non temere. Gesù non gli dice, no Pietro, ti stai sbagliando, il tuo cuore, no? Oh, Gesù è quasi come se gli dicesse, Pietro, quello che stai dicendo è vero. Tranquillo, io lo sapevo già. Soltanto non temerlo. Cioè il tuo cuore non è più forte del mio amore. E allora anche qui, no? Vedete, tu andrai, vedete, perché io sono con te. Perché io sono con te. E il Signore stese la mano, mi toccò la bocca, e il Signore mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca, vedi oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Vedete, sono azioni forti, sradicare, demolire, distruggere, abbattere, edificare e piantare. Tra l'altro sono quattro in senso di togliere e di buttare giù e due di costruire, che forse sono anche la maggioranza delle parole poi di Geremia, che sono più parole di accusa, ma anche di speranza, e di ricostruzione. E allora vedete, un amore che per salvare sradica e demolisce, distrugge e abbatte, e poi edifica e pianta. E vedremo che qui lo sradicamento, la demolizione delle mura della città, la distruzione e l'abbattimento non sarà opera di Dio in prima battuta, perché saranno i babilonesi che lo faranno, e concretamente che deporteranno, uccideranno, ma il Signore, come dire, entra in quella storia. Entra in quella storia per salvare, per scuotere, in una storia dove no, la durezza del cuore dell'uomo può essere tale che a volte soltanto delle vicende così forti possono far nascere una speranza. E mi rivolta questa parola del Signore, che cosa vedi Geremia? Risposi, vedo un ramo di mandorlo. Signore, sono giuste, hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore, che cosa vedi? Risposi, vedo una pentola bollente, la cui bocca è inclinata dal settentrione. Il Signore mi disse, dal settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra. In nota, sulle Bibbie che hanno un apparato critico più ampio, notate quello che in ebraico si nota, ma noi in traduzione non notiamo, perché che cosa ha a che fare un ramo di mandorlo, no? Pensate, qui Geremia sta in campagna, probabilmente di primavera, se forse c'era qualche ramo, no, fiorito, sta andando in campagna, e guardando un ramo di mandorlo lui coglie che il Signore vigila sulla sua parola per realizzarlo. In nota vedete che è un gioco di parole appunto tra shaked e quindi allora, come dire, le stesse parole, che tra l'altro le stesse consonanti che con vocalizzazioni diverse hanno dei significati no, diversi. Allora, e poi per l'altra parte questa pentola, questa volta Geremia in cucina, forse stava cucinando, quindi c'era questa pentola con l'acqua bollente, guardandola lui coglie che, vedete, il profeta è uno che, a differenza di altri, si accorge dell'agire di Dio, sa accorgersi dell'agire di Dio, forse perché è proprio una persona ascoltante, che ascolta se stesso, ascolta gli altri, ascolta gli avvenimenti del mondo, ascolta la parola, e mettendo in relazione tutto questo, no? Lui, anche il Signore Gesù era una persona che ascoltava, Non pensate che quando Gesù aveva tutto chiaro dentro, o che tantomeno Gesù aveva un satellitare, ma che satellitare, cioè tra, non saprei come dirlo, no, un cellulare cosmico che dal paradiso a lui c'era una linea diretta. Quando la trasfigurazione cos'è? Non è altro che un momento in cui Gesù se ne va a fare un ritiro, se ne va sul monte e si mette a parlare con Mosè ed Elia. Mosè e Elia, come sapete, sono la Torah e i profeti. Cioè Gesù va a rileggere quello che sta vivendo, no, alla luce della parola. Ascolta, ascoltava, coglieva. Allora il profeta è quello che riesce a cogliere quello che gli altri, non ascoltando, no, che cosa Dio vuol dire. Perché ricordate, con questo concludo, come dice Bonhoeffer, che se non tutto quello che ci capita è volontà di Dio, e non possiamo dire che il male, le guerre, le violenze sono volontà di Dio, in tutto quello che ci capita c'è una parola di Dio. Per cui un esercizio della tradizione cristiana e anche della tradizione ignaziana, che è fondamentale, è il cosiddetto esame di coscienza, che non è l'esame di coscienza di in preparazione alla confessione che ci hanno insegnato, ma è che quel momento alla sera, un momento di tranquillità eccetera, in cui io mi metto davanti al Signore e gli chiedo di cercare di capire che cosa Lui mi ha detto in questo giorno, nelle situazioni che ho vissuto, nelle persone che ho incontrato, nelle parole, no? Che cosa mi hai detto, Signore? Il nostro Dio parla. Il problema è noi. Ascolto, no? Ascolto di voi. Allora, ecco, ci fermiamo qui. Se potete, ascoltatevi un po' quelle altre, gli altri incontri. Eravamo arrivati alle confessioni, no? Cioè, che in modo che la prossima volta andiamo avanti e così andiamo verso, supereremo il discorso. Non riprenderò le confessioni, che vi lascio a quelle registrazioni, e riprenderemo da altre tematiche sempre relativamente a Geremia. Padre nostro, che sei in cielo,